Folo il centauro, di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 11. Oleo. Oleo era nelle stalle del Palazzo Reale, sorvegliando i massaggi degli scudieri alle zampe di Ibeo, quando venne un servo e annunciò che un centauro voleva parlargli. «Un centauro», disse il fratello del re, aggrottando la fronte, «pensò che si trattasse di Folo, venuto a mettersi d'accordo con lui per la gara finale. Forse quel mezza bestia era disposto a scambiare la vittoria con qualche ricchezza», pensò. «Non c'era compenso che, in cambio della vittoria, lui non potesse dare a quel selvaggio». Quando però, poco dopo, incontrò il centauro sotto il portico dietro la valle, vide che non era chi sperava. «Chi sei?» chiese. «Sono un nemico di Folo. Il mio nome non importa», rispose Nebo. «Ho seguito la sfida di questi giorni e sono venuto a chiedere se vuoi, col mio aiuto, vincere la gara di domani». «Parla, centauro», disse Oleo a bassa voce. «Io e Folo, come vedi, abbiamo la stessa corporatura», disse il centauro. «I miei capelli, la barba e la coda sono più chiari, ma basterà un po' di tinta per scurirli. Da lontano tutti mi prenderebbero per lui se fossi io a gareggiare. Fingendo di impegnarmi a fondo, io arriverei alle tue spalle, sconfitto. Poi, come se la vergogna fosse per me insopportabile, fuggirei, irraggiungibile, lasciandoti alla tua gloria». Oleo chiese: «E Folo?» L'altro rispose: «Pronto, procurami una sostanza che addormenti profondamente e l'aiuto di 4 servi fedeli. Folo finirà a dormire per sempre in fondo alla palude salata che circonda le mura di Tirinto. Avrai il sonnifero che chiedi, 4 servi fedeli e anche un carro coperto tirato da forti cavalli, per portarlo invece fino al mare, che dista poche ore di cammino da qui», disse Oleo. «Il mare ha molta meno memoria di una palude». Parlando a voce bassa, nel buio odoroso e frusciante della stalla, sotto lo sguardo indifferente dei cavalli, il fratello del re e il centauro completarono il loro accordo.
Capitolo 12. La terza gara. La terza gara, quella definitiva, stava per cominciare, mentre un carro coperto, guidato da un servo d'Oleo, con altri 2 servi a bordo e un quarto che seguiva in sella un mulo, ormai lontano da Tirinto, percorreva lentamente la strada polverosa verso Nauplia, il porto sull'Egeo a poche ore dalla città. Sotto un telone scuro, fissato ai lati del carro da corde e coperto di paglia abbondante, era disteso Folo, addormentato. Una serva complice di Oleo, la notte prima, aveva mescolato il sonnifero all'acqua preparata per la sua sete mattutina. All'alba, dopo averla bevuta, Folo era caduto in un sonno pesante. La città non era ancora sveglia quando era stato caricato sul carro, mentre Nebo si tingeva con cura capelli, barba e coda per prendere il suo posto. Badando a non avvicinarsi troppo a chi aveva visto Folo da vicino nei giorni precedenti, il centauro si presentò alla terza gara, a metà pomeriggio. Non c'erano partecipanti, oltre lui e Oleo. Il fratello del re fingeva di guardarlo con arroganza, trattenendo l'inquietissimo Ibeo. Si sentì il rullo del tamburo, la tromba squillò. Ibeo e Nebo scattarono insieme. Per un tratto, in modo da rendere la gara più avvincente e più amara la sua finta sconfitta, il centauro prese un certo vantaggio, mentre Oleo, per mostrare impegno e decisione, frustava i fianchi di Ibeo, come mai aveva fatto nelle gare precedenti. Quando la linea del traguardo fu in vista, secondo gli accordi, Nebo rallentò, come se avesse esaurito le forze, permettendo al rivale di avvicinarsi lentamente. Per un poco galopparono alla stessa altezza. Oleo gridando e frustando il cavallo, Nebo con le braccia tese indietro e i pugni serrati, mostrando lo spasimo del massimo sforzo. A 10 metri dalla fine, il muso scuro di Ibeo superò la testa barbuta di Nebo e tagliò il traguardo nettamente per primo. Un boato festoso si alzò nell'arena, perché il fratello del re aveva vinto, nella gara definitiva, il centauro straniero. Seguì una scena imprevista e clamorosa. Infuriato per la sconfitta, Nebo si impennò due volte, gridò imprecazioni incomprensibili, scrollò la testa di qua e di là e si colpì furiosamente il petto con entrambi i pugni, come per punirsi. Poi abbassò la faccia e, coprendosi la testa con le mani in segno di vergogna, galoppò via dall'arena, a settentrione, sparendo in una nuvola di polvere. Nessuno lo seguì, perché era troppo veloce. A nessuno importava più, del resto, di chi non aveva saputo reggere con dignità la sconfitta. Se qualcuno l'avesse seguito, l'avrebbe visto fermarsi, a mille passi dalle mura della città, a raccogliere dal cavo d'un albero la bisaccia d'oro con cui era stato pagato, e riprendere poi, trottando soddisfatto, la strada verso le montagne del Peloponneso. Eliminato Folo, distratto dal suo primo proposito, dalla novità e dal guadagno, Nebo non aveva più ragione di restare lontano dalla sua terra. Con l'oro di Oleo avrebbe stupito i suoi simili e sarebbe diventato facilmente il loro capo.
Capitolo 13. La cena. La cena per festeggiare la fine dei giochi, quella sera, fu dedicata alla gloria di Oleo. Molte coppe colme di vino addolcito con miele furono sollevate per ringraziare gli dèi ed elogiare il vincitore, e qualcuna per lanciare brindisi beffardi a Folo, il centauro che non aveva accettato la sconfitta ed era fuggito. A nessuno di quei brindisi partecipò Melampo. Se ne accorse il re e si chinò verso di lui, dicendo a bassa voce: «Sei tanto amico di quel centauro, valoroso ospite, da non voler brindare in onore di chi l'ha sconfitto?» Melampo, a voce ancora più bassa, rispose: «Se prometti di non rivelare quello che dirò, così che non ci sia rischio per la mia vita, ti dirò la ragione per cui non ho brindato.» Preto corrugò la fronte, incuriosito. «Seguimi», disse alzandosi. «C'è una stanza in cui posso entrare solo io e chi è con me. Lì potrai raccontare ogni cosa senza timore.» Quando furono soli, Preto guardò l'ospite e rimase in attesa. Con voce calma, Melampo disse: «Tuo fratello non ha vinto la corsa, re.» «Come puoi dirlo?» lo accigliò l'altro. «Tutti l'abbiamo visto arrivare per primo.» «Non c'è dubbio, re, Oleo è arrivato primo», disse Melampo. «Ma il centauro battuto e poi fuggito non era Folo.» Preto aggrottò la fronte più di prima e restò in silenzio. Melampo continuò: «Avrai notato che, prima della gara, il centauro non si è avvicinato a nessuno.» «Molti lo fanno prima di correre, per non distrarsi», osservò il re. «Invece lui l'ha fatto per non essere riconosciuto», disse Melampo. «Conosco bene il corpo degli animali, e anche da lontano non mi è sfuggito che le zampe, la groppa, i fianchi, il modo di correre di quel centauro non erano quelli di Folo. I suoi capelli, la barba e la coda avevano un colore che non ho mai visto su nessun animale nella mia vita. Ho camminato lungo la pista dopo la gara, e nella seconda metà del percorso ho trovato sul terreno delle macchie scure. Ho annusato e ho sentito l'odore di pece, usata certo da quel centauro per tingersi il pelo, è caduta insieme al suo sudore. Credo che se colui è stato sconfitto non fosse fuggito, come ha fatto, avremmo visto con i nostri occhi i segni del trucco.» Melampo tacque, senza abbassare gli occhi che, parlando, aveva tenuto fissi in quelli del re. «Se questo è vero, dov'è Folo?» chiese Preto dopo un istante. «Non lo so, glorioso re», rispose l'ospite. «Penso che non ti sarà difficile, interrogando i servi più fedeli a tuo fratello, scoprire cosa gli è capitato. Credo non sia sparito di sua volontà e temo che gli sia capitato qualcosa di grave.» Preto non perse tempo, affidò al migliore dei suoi ufficiali l'incarico di indagare in segreto e venne a sapere del carro partito all'alba verso Nauplia con quattro fedeli di Oleo. Si aspettò che il carro tornasse. Rientrò a Tirinto in piena notte per non essere visto, ma era atteso. Il più giovane dei servi, prelevato e interrogato direttamente dal re, rilevò subito, tremando, quello che gli era stato ordinato da fare. «Non dirai a nessuno ciò che hai detto a me», ordinò il re. «Non lo dirai a Oleo per non essere ucciso da lui. Non lo direi a nessun altro per non essere ucciso da me». Al mattino il re andò da Melampo e con amarezza disse: «Avevi ragione, mio sapiente ospite. Anch'io, dopo aver visto la superiorità di Folo nelle prime gare, ero ieri stupito della vittoria di Eolo. Ho anche pensato che, per dono d'ospitalità o per evitare complicazioni, il centauro avesse lasciato vincere mio fratello. Ma, se aveva perso volontariamente, ho pensato dopo: perché fuggire in quella maniera?» Tacque, come svolgendo un pensiero. Melampo aveva una domanda da fare, ma rispose in silenzio, perché vedeva la profonda tristezza di Preto. «Conoscevo l'ambizione di mio fratello, ma non pensavo arrivasse all'inganno e al delitto», riprese a dire il re, guardando in terra. «Chi ha giunto a tale slealtà per vincere una gara sarà capace di ben altro per vincere un regno». Melampo tacque ancora. Il re alzò la faccia e lo guardò. «Ti devo molta gratitudine, amico mio», disse. «Mi hai salvato da una probabile congiura. Mio fratello sarà ben sorvegliato. Non c'è pericolo che ti giunga in futuro la notizia che Oleo è diventato re di Tirinto». «Ne sono lieto, re», disse Melampo. «Permetti ora che ti chieda quanto mi sta a cuore». «Chiedi, Melampo». «Cos'è accaduto a Folo?» Il re abbassò di nuovo la faccia. «È stato gettato in mare, addormentato da un sonnifero, da una scogliera, a Nauplia», disse. Anche Melampo abbassò gli occhi. «Era un centauro di cuore e di valore», disse a bassa voce, e pianse.
Capitolo 14. Non si svegliò. Non si svegliò durante il viaggio da Tirinto a Napulia, né quando lo fecero scivolare sul piano inclinato del carro e precipitare dalla scogliera, né quando cadde nel mare scuro, con uno spruzzo così alto e un tonfo così fragoroso da far schizzare in volo tutti i gabbiani posati sulle rocce intorno. Non si svegliò nemmeno quando cominciò a scendere verso il fondo, allontanandosi intanto lentamente dalla costa, perché in quel punto c'era una forte corrente che portava al largo. Non si svegliò perché potente era il sonnifero che gli aveva versato nell'acqua, quella notte, la serva di Oleo. Sarebbe così passato dal sonno alla morte, forse sognando di annegare mentre annegava davvero. Se Eracle, che aveva appena compiuto un'altra delle sue fatiche, uccidendo il mostro di Lerna, non avesse sentito all'improvviso stringersi attorno al braccio uno dei due crini che il centauro gli aveva legato. Lo strappò via e chiuse gli occhi. Pur essendo ancora umano e non divino come sarebbe più tardi diventato, Eracle aveva doti di veggente. Nel buio degli occhi, vide Folo che affondava nell'acqua bluastra del mare. Rapidamente invocò Poseidone, e ancora più rapidamente Poseidone mandò un ordine nella vastità delle acque marine. 40 delfini, veloci come raggi di luce, si unirono da ogni direzione sotto il corpo calante di Folo, formando un compatto tappeto vivo su cui, sempre addormentato, il centauro si adagiò morbidamente. Spinto da 40 code, agitate in ritmo comune, quel tappeto di delfini salì, e Folo, ancora dormendo, emerse dall'acqua e giacque, portato sulla superficie del mare da quella zattera guizzante. Quando il sole fu alto, il centauro si svegliò, aprì gli occhi e vide il mare. Agitò le zampe, secondo l'istinto, e subito la zattera e il delfini si sciolse sotto di lui, lasciandolo sospeso nell'acqua tiepida dell'Egeo. Occupato a tenersi a galla, non ebbe tempo di chiedersi come fosse capitato lì. Muoveva le zampe, immerso fino al petto, e remava con le braccia, sollevando ogni tanto una mano per schermare gli occhi dal sole. Una nave dalla vela rossa e quadrata, diretta a meridione, si avvicinava a lui. Era la Argo, che al comando di Giasone tornava dall'Oriente, dove era andata alla ricerca del Vello d'Oro. Oltre alla preziosa pelliccia, strappata al drago che la sorvegliava, la nave portava a bordo Medea, nuova compagna di Giasone. Gli argonauti, così si chiamavano quelli che viaggiavano sulla nave, già da un po' avevano visto Folo che nuotava il timoniere aveva manovrato in modo da raggiungerlo. Emergendo solo dal tronco in su, il centauro sembrava un uomo stranamente ritto nell'acqua. «Devi essere un buon nuotatore, tu!» gli gridò Giasone, mentre la nave si accostava. «Siamo così lontani dalla terraferma che pochi sarebbero arrivati fin qui senza annegare». «Il modo in cui sono arrivato qui è misterioso», disse Folo, avvicinandosi alla nave. «Se posso salire a bordo, ti racconterò quello che so. Sali, amico, aggrappati a questa corda e tirati su», disse Giasone lanciandogli il capo della fune. Accanto a lui, Medea osservava la scena in silenzio. «Temo, generoso amico, che dovrò salire in un altro modo», disse Folo. «Per questo serve che mi cali un pezzo più lungo di corda». Senza capire, Giasone fece scorrere altra fune. Folo, chinandosi nell'acqua, se la avvolse in due giri al ventre, fra le zampe e fece un nodo. «Ora tiratemi su, per favore», disse. Giasone, stupito di quelle manovre, pensando che il nuotatore fosse troppo stanco per arrampicarsi da solo, cominciò a tirare. Si accorse presto che non ce la faceva. Chiamò un compagno, poi un altro, un terzo e tirarono insieme, sbuffando. Rimasero a bocca aperta quando videro la parte inferiore di Folo. «Un centauro!» esclamò Medea, facendo sentire per la prima volta la sua voce. «Sì, se non vi spiace», disse Folo, issato a metà contro il fianco della nave. Si sentì la voce di un argonauta, beffarda. «È troppo pesante, Giasone. Questa nave non è stata costruita per trasportare cavalli». Medea, rossa in faccia, gridò a chi aveva parlato. «Vergognati delle tue parole, Peneleo. Costui non è un cavallo, ma un centauro. Ma se anche fosse un cavallo, giunto qui chissà come, dal sicuro terreno, avresti il coraggio di lasciarlo annegare in mare?» Istato a bordo, Folo si presentò e raccontò a Giasone e Medea la sua storia. «Probabilmente qualcuno, a Tirinto, mi ha drogato e gettato in mare», concluse. «Forse il fratello del re, per timore di essere sconfitto nella terza gara. Sarei morto se un aiuto divino non mi avesse fatto sostenere, fino a poco fa, dai delfini». «Se sei caro agli dèi, sei caro anche noi», gli disse Giasone. «Ti porteremo fino a Creta, dove ci fermeremo per provviste. Lì potrai trovare una nave che ti faccia continuare il viaggio e la tua ricerca».
Avete ascoltato Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.